Ciao a tutti e tre, è vero, ci siete tutti e tre. Allora ragazzi, grazie intanto, credo che questa sia una delle prime chiacchierate che fate a proposito di gioco di società. In questo momento siete in studio, pronti per, cioè nel mezzo immaginiamo delle prove del tour. Come state? Come vi sentite?
Carichissimi circa.
Carichissimi circa?
Bene, finché la primavera regge benissimo.
Ah, ecco.
Io stavo meglio con la neve, però va bene lo stesso.
Siete più da neve, però dai.
Io sì.
Tutto sommato. Iniziamo subito dal titolo. Perché gioco di società? È un titolo strano ed è un titolo che è un'espressione che chissà se si usa ancora. Io ogni tanto quando la uso un po' mi vergogno perché mi sembra di essere fuori dal tempo. Avete anche voi questa sensazione?
In realtà il gioco di società è una roba che forse non usa più così tanto come qualche anno fa. Magari oggi si fa i giochi di società sul computer online con uno della Nuova Zelanda, ma credo che il titolo dell'album, che viene da un'intuizione di Enrico, che poi cita anche lui la sua, evochi un sacco di cose. In realtà, cioè, è un titolo che può avere più piani di lettura. Cioè, ha diverse possibilità per essere interpretate.
Qual è, per esempio, una di quelle che quando Enrico ti ha dato il titolo, Max, hai sentito subito come tua? Cosa hai pensato immediatamente?
No, io il titolo è stato un'idea di Enrico, ma ci siamo arrivati presto, nel senso che lui non ce l'ha dichiarato immediatamente. Abbiamo fatto un ragionamento sulle cose che ho in mente anche per l'artwork del disco e del vinile, e io ci sono praticamente arrivato prima ancora che lui gli proponesse la sua idea, e ci siamo trovati assolutamente tutti e tre molto in sintonia con questa proposta. Di fatto non ce ne sono state altre che siano state valutate particolarmente, è venuto abbastanza naturale ritenerlo assolutamente perfetto per quello che stavamo facendo in quel momento, per i brani nuovi, eccetera, molto coerente rispetto al lavoro in corso.
Invece parliamo un po' del singolo. Perché avete scelto proprio Parlo da solo? Tra l'altro è una canzone che ha una particolarità, perché c'è un cantato ed è una cosa rarissima, succede anche in Desistenza, ma mi pare solo in queste due.
Ciao, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Parliamo dal fatto che si tratti di un cantato, in realtà secondo noi è un parlato, semplicemente rispetto al solito, con la peculiarità di avere un filo di ritmica in più, ecco, anche perché il testo in sé lo consentiva. Il motivo per cui ho scelto come primo singolo sta nel fatto, secondo me, prima di tutto che avevamo a che fare con un testo più pop del solito, senza ritornello come al solito, ma più pop per i nostri standard, e il fatto che ne scaturisse un brano di soli 3 minuti ha fatto il resto, nel senso che la nostra media si assesta sui 5 minuti circa, per cui quantomeno per i vecchi standard radiofonici o di MTV, o insomma, di solito era meglio stare, oppure quelli del 45 giri, anche era meglio stare sui 3 minuti massimo, ecco, per cui non abbiamo avuto molte perplessità nella scelta, ecco.
Le somiglianze con Desistenza ci sono per quanto riguarda anche il tipo di base, di musica, di ritmica che viene utilizzata, e infatti vogliamo chiedere anche come avete lavorato dal punto di vista musicale, sia nel senso della composizione, ma anche poi per quanto riguarda il mix finale, che è ben diverso da Bachelite.
Ma è un disco nato in sala prove più di Bachelite, nel senso che il passaggio sala prove e studio è abbastanza diretto, non c'è praticamente stata post-produzione, gli arrangiamenti non sono nient'altro che quello che riusciamo a suonare live. Da questo punto di vista il discorso si avvicina molto di più a Socialismo Cascabile che a Bachelite, dove avevamo giocato un po' di più in studio con la strumentazione, con l'idea che comunque, con gli ospiti prima di tutto, è un disco in cui non c'è un ospite, mentre in Bachelite avevamo avuto Deborah Walker al violoncello, avevamo avuto Andy al sax avevamo avuto Yuka Reverberi alle voci affettate,
Nicola Manzana.
Nicola Manzana ai violini, esatto, in cioccolato ACP, era un disco insomma popolato, ecco, mentre questa è una roba, noi tre chiusi in una stanza sostanzialmente. Sì, ci siamo resi conto anche noi della somiglianza tra Desistenza e Parlo da Solo, anche perché la musica di Desistenza precede quella di Parlo da Solo di un annetto e mezzo circa, forse due, e in realtà abbiamo deciso che i due potevano coesistere tranquillamente, che anche se qualcuno ci ha fatto notare che in un album di otto soli brani, escludendo l'introduzione, insomma, forse i due pezzi si somigliassero troppo, ma non considerate che ascolto tante cose con cassa dritta sola, che si somigliassero anche solo dal punto di vista ritmico, che ci fossero dei BPM accostabili, non era molto preoccupante, secondo me, poi tutto il resto che conta, che cambia.
Certamente si tratta di un disco dal punto di vista sonoro, probabilmente un po' più compatto e coeso rispetto ad altri nostri dischi, e da questo punto di vista il fatto di aver lavorato in un periodo abbastanza breve di tempo può aver aiutato a dare un'identità sonora più precisa all'album.
Infatti si sente anche dal punto di vista musicale sia una coerenza timbrica e di ritmi, ma poi anche mi sembra una bella commistione per quanto riguarda i testi. Quindi mi chiedevo, una prima domanda che facciamo sui testi è se sono stati scritti, diciamo, a ridosso poi dei momenti in sala prove, oppure se si trattava di parole che già esistevano prima, o che addirittura invece sono state create sulle ritmiche e sulle musiche.
Guarda, bella domanda. Allora, in realtà quasi tutto l'album sono testi nati nell'ultimo periodo. Soltanto un paio di brani ripescano materiale vecchio mio nel cassetto, che era un po', che era lì, che magari avevamo provato, avevamo valutato in altri tempi, che poi era rimasto lì a decantare. E quasi tutti i testi del disco sono testi nati tra il 2010 e il 2011, quindi nel periodo in cui si è cominciato a pensare di fare il disco nuovo. E in particolare su un paio di brani sulle musiche in qualche modo, ma questo veniva anche prima, in realtà una volta che poi il testo viene scelto, quando si lavora insieme in sala prove, io comunque devo fare un lavoro in cui si adatta dal punto di vista minimamente metrico, di durata, eccetera, alle musiche, quindi c'è sempre un lavoro successivo di limatura del testo, di sistemazione del testo. In particolare i due brani, ma è ovvio anche immaginarselo, i due brani dove il lavoro sul testo è fatto un po' di più rispetto alla... per adattarlo meglio, renderlo più musicale possibile, sono ovviamente Parlo da Solo e Resistenza, ma non è che abbiamo cambiato metodo di lavoro in modo particolare. Tutto l'album in realtà sostanzialmente è stato scritto nel periodo precedente alla sua uscita, non abbiamo ripescato cose vecchie più di tanto. E da questo punto di vista, secondo me, si sente anche una certa coerenza sia nei testi che nella musica, appunto, come dicevo prima.
Sì, no, ma infatti.
Per quanto riguarda i temi, c'è una commistione tra appunto storie di formazione legate al passato, che poi è la cosa che un po' vi contraddistingue, e storie anche declinate al presente, o almeno io quando l'ho ascoltato ho avuto questa impressione qua. Dove avete preso l'ispirazione soprattutto per queste storie? Mi viene in mente l'ultima canzone, A pagare morire. Come scrivete queste cose che sono riferite, ecco, più al presente, più magari a cose personali, che al passato e alla storia sociopolitica dell'Emilia, ecco?
Guarda, io sono Max. Sono Max di Teppi, la mia peculiarità, non suono una nota, Enrico e Daniele, suono tutto e io scrivo i testi, ci metto la voce. E pesco quasi sempre dal mio vissuto personale, penso che lo si capisca sia dai dischi precedenti che da questo. A pagare morire è semplicemente un episodio un po' inquietante che è capitato nella mia vita lavorativa abituale, normale. Io le mattine mi alzo spesso, purtroppo più tardi di quanto dovrei, per andare a lavorare, faccio un lavoro borghese normalissimo, e A pagare morire narra di un episodio spiacevole che mi è capitato facendo il mio normale lavoro di geometra e agente immobiliare a Reggio Emilia. quasi tutto quello che scrivo, tranne qualche dettaglio marginale, è ispirato alla mia vita personale, a quello che ho vissuto, ai miei interessi, alle cose che leggo. Cerco sempre di dare un taglio quando si parla del passato, che in qualche modo descriva anche il candore, è una parola che ho usato in questo album, il candore della mia adolescenza, degli anni Ottanta, ancora in crisi di ideologia in una città come Reggio Emilia, rispetto invece al disincanto dell'oggi. A pagare e morire in questo senso dovrebbe rendere questa come dire, differenza di, sia personale che storica tra i periodi della propria adolescenza e il periodo attuale. Io cerco sempre di metterci un po' questo, anche in modo ironico, anche in modo leggero e garbato, alle volte invece in modo pesante e sgarbato, dipende da come mi viene, di mettere insieme più cose nei testi che scrivo. Un brano come A pagare e morire c'è soprattutto, come dire, un po' di autoronia appunto rispetto a una professione che dovrebbe garantirti un certo agio economico, ma che in realtà ti può riservare invece un sacco di sorprese o anche della sfiga.
Esatto, oltre a un certo agio economico, diciamo che la tua professione non rientra in quelle che dovrebbero avere dei reali rischi fisici, e invece, rischi fisici, di incolumità fisica.
No, però il mondo è molto diventato molto complicato, quindi
certo. È violento.
Comunque, purtroppo con questa crisi l'agio economico, buonanotte.
Chiaro, chiaro. No, e tra l'altro è interessante che tu parlassi di candore, perché il candore viene poi, se non ricordo male, incorporato nella porta di Palazzo Masdoni, sede del Partito Comunista ed è molto interessante vedere anche il cambio. È uno dei brani che sicuramente abbiamo preferito, e così continuiamo a far venire l'acquolina in bocca agli ascoltatori, che potranno ascoltarne soltanto uno in più oltre a Parlo da Solo, insomma. Però mi è sembrato interessante. Una domanda sempre sui testi: durante la scrittura di questi brani hai o avete scoperto o riletto degli autori importanti che magari anche soltanto di rimbalzo sono entrati? Parlo sia di autori musicali che di autori letterari.
Non lo so, io dal punto di vista del testo mi sono accorto di avere un po' cambiato il mio modo di scrivere negli anni. Cioè, se prendi i testi sono intascabile, quelli di Bachelite e questi, secondo me ci sono delle differenze proprio di stile nell'approccio alla scrittura. E è una cosa assolutamente non voluta, cioè è un percorso molto naturale, istintivo. Credo di avere più pudore a essere particolarmente enfatico e ad essere particolarmente, cioè giocare su giochi di parola o citazioni troppo esplicite, come probabilmente avevo fatto in altri brani, in altri dischi. Mi viene da definire il mio stile attuale un po' dimesso rispetto a prima, e un po' più attento, un po' più moderato, invecchiando forse si rischia di diventarlo, però non so, io leggo molto, sono un lettore molto disordinato, leggo cose molto diverse fra loro, leggo anche cose non particolarmente intellettuali, siccome non mi reputo uno scrittore, non mi faccio neanche troppe pippe su questi argomenti, io scrivo come mi viene, come mi sento, però insomma il giudizio finale che do a me stesso sul lavoro fatto per Gioco di Società è che ci sono delle differenze, e sicuramente sono un po' meno pirotecnico di prima, forse anche meglio, ma mi sento più a mio agio così in questo momento. Quindi, di solito se propongo un testo al gruppo è perché mi piace, altrimenti non lo propongo. E se Enrico e Daniele accettano un testo che propongo è perché probabilmente in qualche modo ci trovano qualcosa di interessante. È capitato a volte che quello che ho proposto, come giusto che sia, sia finito nei cassetti.
Enrico e Daniele, invece, musicalmente o anche dal punto di vista della narrativa, c'è stato qualcosa che avete sentito che vi ha particolarmente colpito mentre elaboravate tutto quello che è il disco Gioco di Società?
Ma io, per assurdo, era un periodo in cui ascoltavo roba tipo Sannò e John Zorn, che diciamo che nel disco non è che c'è molto.
Non tanto. Forse proviamo tre volte ad ascoltarlo all'indietro, vedere cosa succede.
Forse all'indietro. No, in realtà per assurdo ho dismesso quasi le chitarre, se non, cioè dismesso diciamo non del tutto, perché comunque ci sono, però ho preferito comunque spostarmi su suoni tipo pianoforte, tastiere, un po' più di basso in certi frangenti, con la necessità magari di fare cose diverse dal solito e non riproporre le solite cose. Insomma, si capita spesso gruppi che insomma ripetano sempre gli stessi arrangiamenti o gli stessi suoni, preferivo magari proporre qualcosa di diverso e non chitarra, suonini che magari ci mandano gli altri dischi.
Certo, e una delle cose che mi... Sì?
No, scusami, stavo rispondendo alla tua domanda, ma...
Ah, certo, no, prego, perché a volte ci confondiamo con le voci e quindi andiamo molto di immaginazione, no, vogliamo sapere tutto.
No, invece io il disco che ho ascoltato di più da settembre in particolare in poi, al punto che mentre eravamo in studio ho dovuto chiedere in prestito a Max una copia in vinile, la sua copia in vinile, perché ero stanchiato di ascoltare un MP3 e non c'entra assolutamente nulla con il nostro disco, se non per il fatto che è musica italiana. È il nostro caro Angelo di Battisti.
Ah, vedi.
Io ho letteralmente consumato da settembre, praticamente a gennaio, per cui durante la scrittura dei pezzi e poi durante il primo studio, del mix, fino ad oggi, in definitiva. Ecco.
Sì, diciamo che quegli arrangiamenti di Battisti del nostro caro Angelo, che credo sia il 73, non mi sembra che siano finiti in gioco di città, però...
Leggevo questa cosa divertente, sempre in un libro che mi ha prestato Max su Battisti, in cui viene, come dire, studiata l'opera in studio, e Giampiero Reverberi, che si occupava degli arrangiamenti, in quel disco si ritrova per la prima volta a dover sostituire gli arrangiamenti orchestrali con arrangiamenti suonati con i sintetizzatori. Ed è divertente perché dice che secondo lui le macchine sono troppo complicate, che preferisce giustamente gli archi. E...
Beh, poi per una colonna della musica veramente come Reverberi, effettivamente deve essere stato un bello shock. Una delle cose che a me è piaciuta tantissimo mentre ieri sera ascoltavo questo disco è stata la ricerca che ho fatto in rete mentre appunto lo ascoltavo, e sono capitato, abbiamo qui davanti un PDF della 116ª seduta pubblica del Senato della Repubblica di martedì 15 aprile 1980, il presidente era Fanfani. A pagina 39 c'è un'interpellazione che viene fatta a proposito di qualcosa successo che riguarda il ministro del turismo e dello spettacolo, ed è il famoso concerto dei Police il 3 aprile del 1980 a Reggio Emilia, cari ascoltatori,
cioè,
di nuovo.
Sei veramente un archivista.
Vabbè, l'ho cercato, volevo vedere. Ascoltatori, di nuovo stiamo parlando di una traccia che si chiama Respinti all'uscio, che potrete ascoltare dal 6 di marzo. E fra l'altro Laura, invece, che è una studiosa di Tondelli, conosce l'episodio.
Sì, conosco l'episodio perché appunto proprio Pier Vittorio Tondelli, nel suo Weekend Postmoderno, cronache dagli anni 80 appunto, riportava l'intera vicenda del concerto, quindi le cariche, la grandissima confusione, appunto il soffocamento per questo concerto con un'affluenza superiore alla capacità del palazzetto. Voi avete letto quel brano?
In quel brano io ripercorro dal punto di vista del testo la mia visione di allora. Io andavo alle scuole medie, alla scuola media Manzoni, che è esattamente a 50 metri dal Palasporti di Reggio Emilia. I Police erano in tour con Regatta de Blanc, ma stava per uscire anche Zenyatta Mondatta, erano perennemente in tour, hanno fatto 5 dischi in 5 anni, erano nel loro apice possibile. Il concerto Reggio Emilia fu uno dei due concerti italiani di quell'epoca, e siccome vendettero molti biglietti falsi, molti più biglietti di quanti il Palasporti poteva contenere, ci furono degli incidenti. Allora succedeva ai concerti rock, ci furono degli incidenti al Palasporti, la via di accesso al Palasporti, come racconto nel testo, venne presa d'assalto, la polizia, scontri, molotov, tutto quello che potete immaginare in una situazione del genere, quindi molto disordine per una piccola città. Allora quel disordine era anche un po' sorprendente. Io facevo la seconda media e nessuno mi avrebbe dato i soldi né mi avrebbe accompagnato a vedere quel concerto.
E poi non stava bene, come dici anche tu nel testo, cioè comunque non si
udiva. A Reggio Emilia un ragazzino mica andava a vedere i Police.
Ma giustamente.
Poi, perché a me i Police mi piacevano, e io e il mio compagno di banco, lui aveva un po' più di soldi della mia famiglia, per cui c'aveva già lo stereo, c'aveva già il vinile
penso di Regate de Blanco, del disco precedente di Outlandos d'Amour, mi piacevano un casino, e quindi io cioè per me era una roba incredibile che a Reggio Emilia ci fossero i Police che suonavano di fronte alla mia scuola, e quindi ripercorro quell'episodio però con l'occhio del ragazzino che a quel concerto non può andare. Non mi sono limitato alla cronaca degli eventi della giornata, che comunque è un giorno piuttosto noto. Sting stesso credo che in un'intervista qualche anno fa ricordava il concerto a Reggio Emilia con i tumulti, i casini che c'erano stati, come un momento in cui in qualche modo si rendeva conto che i Police stavano diventando qualcosa di veramente grandissimo anche al di fuori dell'Inghilterra o del resto del mondo.
Ecco, poi oltre ai Police rimane l'idea che in una città che sembra dormiente in realtà accade qualcosa, quindi i Police sono una sorta di innesco per quello che poi in realtà accade. Alla fine c'è questo senso di stupore alla fine della canzone.
Ma c'è lo stupore di me, ragazzino che fa le medie, nel capire che la tua città è un po' diversa da come appunto te la immaginavi, l'avevi pensata nel tuo quartiere e poco altro. In realtà la storia di Reggio Emilia è una storia molto più complicata,
certo.
È semplicemente lo stupore di me, ragazzino, che mi rendo conto che sto posto non è poi così periferico e irrilevante come la mia ingenuità avrebbe potuto fare pensare, insomma.
Ed è un posto anche in cui la storia entra nei posti più incredibili, e di questo invece si parla in un altro brano di cui potremmo ascoltare invece, potremmo ascoltarlo tutto. Prima però piccola storia ultra, io vorrei sapere se anche voi volete unirvi agli ascoltatori di Maps e della radio per ricordare i due grandi scomparsi di oggi, quindi non soltanto Lucio Dalla, ma anche
David Jones
dei Monkees.
Ammetto la mia, io sono Max e non conosco bene i Monkees, quindi non
beh, però Lucio Dalla immagino che tu lo conosca. Lucio Dalla però.
Sì, Lucio Dalla qualche volta l'ho sentito. Lucio Dalla e suonò quando ero bambino nel campetto di fronte a casa mia, quello immortalato in cioccolato di ACP. Fece un concerto nel 1973 sotto le mie finestre, ero un bimbo, me lo sono guardato tutto dalla finestra della mia camera da letto.
Pensa un po'.
Comunque credo che abbia scritto le cose fantastiche nella sua epoca più importante, negli anni 70, fine degli anni 80, ha scritto le cose molto importanti, molto, molto belle. Poi ha avuto la sua parabola come tutti quanti, però un artista... Non sono un collezionista né un fan particolare di Lucio Dalla, sicuramente un artista importante. Mi hanno detto, non so se è vero, aiutatemi per drammatizzare anche un po', credo che sia morto anche Germano Mosconi.
Esatto, sì. Infatti ci hanno anche detto di ricordare il noto giornalista veneto bestemmiatore, è morto anche lui, e pensare a questi tre personaggi insieme in un ipotetico al di là fa abbastanza ridere comunque.
Una jam session della Madonna.
Abbastanza, diciamo che le Madonne le metteva soprattutto Mosconi così ad occhio, secondo me. Allora, noi stiamo per ascoltare, siamo veramente molto molto felici di avere questa possibilità di dare agli ascoltatori di Radio Città del Capo un altro brano tratto appunto da Gioco di Società, che esce il 6. Si chiama Piccola Storia Ultras, e io vorrei, per concludere, cara Laura, che i nostri ospiti lo introducessero,
sì,
questo pezzo.
Prego?
il suggerimento era giusto? C'è il tuo compagno di banco che ha ragione.
Io personalmente lo introdurrei con questa frase, visto il momento difficile, forza Reggiana.
Qualcun altro vuole introdurlo in altro modo?
Si porta Reggio, perché porta Reggio.
Va bene, d'accordo. Gli Offlaga Disco Pax stanno per uscire con un nuovo disco, poi magari quando sarete in tour riparleremo di quello che è l'assetto dal vivo e di quello che succederà. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, poi vi mandiamo il PDF della seduta del Senato della Repubblica, e nel frattempo ascoltiamo questo brano tratto da Gioco di Società, si chiama Piccola Storia Ultra, loro sono Flaga Disco Pax, che sono stati qui con noi a Maps. Ragazzi, grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.